Salve, prima che tutti scappiate immaginando una tematica noiosissima sulla dirigenza scolastica, ci tenevo invece a segnalare come non tanto il mio intervento ma la tematica che andiamo a trattare può essere interessante, perché cerco di darvi un'ottica di lettura della particolare specificità di questa categoria all'interno della normativa della dirigenza, vista appunto con un'ottica da dirigente amministrativo, anche per dimostrarvi, per flash ovviamente, per stare nel quarto d'ora, anche per dimostrarvi come in alcuni settori specifici la dirigenza scolastica è stata in qualche modo pioniera di alcune innovazioni che poi abbiamo ritrovato appunto nella normativa relativa alla dirigenza amministrativa, e in altre situazioni invece è stata banco di prova della criticità di alcune normative, da ultimo la legge Brunetta e la riforma Brunetta, in particolar modo la parte sui poteri datoriali e quindi le relazioni sindacali. Due brevissimi accenni per inquadrarvi normativamente la dirigenza scolastica. Ovviamente la dirigenza scolastica alla quale faccio riferimento è quella normativamente prevista frutto di un processo di riforma che ha coinvolto tutta la pubblica amministrazione, quello del decentramento delle funzioni e del decentramento amministrativo, che non poteva non toccare anche l'istruzione. Quindi quelli che erano i vecchi capi di istituto, cioè il direttore didattico nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia e il preside, che tutti ricordiamo, nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, bene, queste funzioni disciplinate, queste figure disciplinate nel testo unico del 94, diventano, con l'acquisizione dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche a seguito della legge delega Bassanini, la 59 del 97, diventano un'unica figura, ed è appunto la figura del dirigente scolastico, disciplinata dal decreto legislativo 59 del 98, che ha introdotto le modifiche al decreto legislativo 29 del 93, introducendo due articoli dedicati alla dirigenza scolastica, l'articolo 25 e il 25 bis, che sono poi confluiti nell'attuale articolo 25 del decreto legislativo 165 del 2001, che è quello che terremo presente. Bene, nel definire le funzioni e i ruoli del dirigente scolastico, vediamo per la prima volta, molto più che nel dirigente amministrativo, effettivamente la figura di un dirigente trattino manager, quindi in un'ottica assolutamente privatistica, perché il dirigente scolastico all'interno dell'istituzione scolastica è il responsabile di tutta la gestione della macchina scuola. Quindi mi riferisco sia a quella che è la gestione pedagogica e didattica, essendo la persona che si deve far carico ed è il responsabile della presentazione del POF, il piano dell'offerta formativa. Quindi, come vedete, siamo su un campo assolutamente pedagogico, didattico del servizio istruzione, ma è anche il responsabile, qui veniamo alla parte più amministrativa, di tutta la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione scolastica, ne è il legale rappresentante e è la persona titolare di tutti i poteri negoziali con l'esterno, nonché di tutti i rapporti istituzionali sul territorio. È anche la persona, e qui arriviamo al primo tema, quello della valutazione, è anche la persona che ha la responsabilità della gestione complessiva del servizio istruzione come servizio rivolto all'utenza, quindi ai cittadini e agli alunni. Valutazione. Per la prima volta l'articolo 25 del decreto legislativo 165 costruiva già per i dirigenti scolastici un sistema di valutazione, prevedendo la costituzione di nuclei di valutazione composti di 3 persone, di cui il presidente, un dirigente dell'amministrazione centrale, e gli altri due componenti del nucleo, anche professionalità esterne, particolarmente esperte in tematiche appunto relative alla valutazione. Bene, eravamo nel 2001 appunto, nel 2001 quando poi con l'articolo 25, in realtà eravamo già nel 98, come vi dicevo prima, quando è entrata in vigore la norma. Ad oggi non c'è valutazione dei dirigenti scolastici. Perché non c'è valutazione? Sono fatti vari progetti, ma essendo che sono tutti falliti, lo dobbiamo dire e riconoscere, si va dal progetto chiamato Sivadis a uno studio apposito fatto dall'Invalsi, che è l'istituto che si occupa appunto della valutazione per l'istruzione. Sono falliti se, proprio per quello che dicevamo prima, essendo il dirigente scolastico il responsabile della gestione della scuola, compresa, cioè, intesa come unità amministrativa, come noi pensiamo ai nostri uffici, ma intesa anche come unità erogatrice di un servizio, finché non si è arrivati a realizzare un sistema di valutazione del servizio nei confronti dell'utenza, non sarà mai possibile avere dei criteri oggettivi, dei parametri per la valutazione del dirigente scolastico. Cosa sta accadendo? Siamo molto in movimento appunto su questa tematica, che con il decreto legge proroga termini del 2010 e di recente con le modifiche apportate con il decreto legge semplificazione si è finalmente istituito un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico, che è costituito da tre organismi che sono l'Invalsi, l'Indire e il corpo ispettivo, che è la dirigenza tecnica del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e si sta costruendo con l'Invalsi e con l'Indire, che sono questi due enti vigilati appunto dal Ministero, un sistema che permetta di valutare la performance della scuola. Solo a quel punto, ci sono dei criteri oggettivi, stiamo basando su esperienze già testate a livello internazionale, questo aiutato dai risultati di quelli che sono test oggettivi che già nelle scuole si fanno da quest'anno obbligatoriamente, che sono appunto i test Invalsi. Bene, tutti questi parametri messi insieme ci consentiranno di avere un quadro oggettivo proprio della performance della scuola, che consentirà di poter valutare il dirigente scolastico. Quindi, come vedete, la dirigenza scolastica è stata pioniera sulla carta, di fatto ha incontrato delle difficoltà, permettetemi di dire, le stesse difficoltà forse accentuate nella scuola, ma le stesse difficoltà che si sono trovate nella pubblica amministrazione per l'attuazione della valutazione della dirigenza. Forse da lì, mi riferisco al rapporto che abbiamo visto prima, forse da lì nasce la sfiducia nell'ultimo anno maggiore nei confronti appunto della valutazione della performance, perché si sono trovate proprio delle difficoltà attuative della riforma Brunetta. Questo dicevamo per quanto riguarda la valutazione. La responsabilità. Altra peculiarità della dirigenza scolastica: ovviamente il dirigente scolastico, al pari di ciascun dirigente amministrativo, risponde amministrativamente e contabilmente del suo operato. Per il dirigente scolastico c'è una, chiamiamola, aggravante della responsabilità, che è la responsabilità contrattuale. Il dirigente scolastico risponde del danno causato a se stesso dall'alunno. Risponde, e questo lo prevede la Suprema Corte di Cassazione con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, non come responsabilità extracontrattuale, ma ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile c'è una responsabilità contrattuale dell'insegnante, nel caso appunto della presenza dell'insegnante, e dell'istituzione scolastica, quindi del suo legale rappresentante, del dirigente scolastico, nel caso in cui l'alunno appunto abbia un incidente fortuito all'interno della scuola. E questo perché la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che nel momento dell'iscrizione dell'alunno alla scuola si crea un vincolo sinalagmatico di natura contrattuale. Quindi non siamo nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043, o della colpa in vigilando appunto dei tutori, dei precettori. Qui c'è un qualcosa di più, proprio la nascita di questo sinalagma da cui deriva la responsabilità contrattuale. Un piccolo passo indietro, scusate, sono molto meno formale degli illustri relatori che ho a fianco, ma un piccolo passo indietro sulla responsabilità. Come si sta assegnando l'indennità di risultato ai dirigenti scolastici in questa fase in cui segnalava appunto l'assenza di una vera e propria valutazione? Con dei criteri che, secondo la normativa e secondo i contratti collettivi nazionali sulla dirigenza amministrativa, non sono i criteri che dovrebbero informare la retribuzione di posizione parte variabile, non la retribuzione di risultato, ovvero sia sono le scuole ad avere una sorta di graduatoria carico, vengono tarate. Bene, questa taratura dipende dal numero degli alunni, dai cicli che hanno al loro interno, quindi se è un istituto comprensivo che va dalla scuola dell'infanzia fino a tutta la scuola secondaria di primo grado. Questi elementi di carattere oggettivo che configurano le scuole danno una taratura alle scuole. Il dirigente scolastico che viene incaricato della direzione di quella scuola automaticamente percepisce il risultato in forma diversa gli uni dagli altri, ma basato sulla taratura della scuola, il che, come capite bene, è ciò che avviene nella dirigenza amministrativa, ma sulla taratura degli incarichi, che è alla base della retribuzione di posizione parte variabile, non della retribuzione di risultato. E veniamo subito, così cerco di stare nei tempi, all'altro banco di prova che la dirigenza scolastica in qualche modo ha rappresentato nel 2011, cioè l'applicazione della riforma Brunetta, in particolar modo sui poteri datoriali. Come tutti voi immagino che sappiate, e come aveva accennato anche prima il consigliere Siniscalchi, la riforma Brunetta ha molto inciso sulle relazioni sindacali, nel momento in cui a carico della dirigenza e a carico della parte datoriale in generale ci sono tutta una serie di poteri, prerogative che precedentemente invece erano frutto della concertazione sindacale, per cui su determinate tematiche relative all'organizzazione non si va più a concertazione con i sindacati, ma ci si può limitare a una mera informativa. Bene, potete immaginare come questa materia dell'organizzazione su una piccola amministrazione come può essere un'istituzione scolastica abbia subito un impatto devastante, e non a caso nell'arco del 2011 l'istruzione scolastica è quella che ha avuto il più alto numero di contenziosi relativamente all'applicazione della Brunetta. Abbiamo avuto una giurisprudenza non costante, nell'ultimo periodo sta diventando più costante nel senso favorevole al riconoscimento dei poteri datoriali in capo al dirigente scolastico, ma in una prima fase c'è stata invece una giurisprudenza che ha dato ragione alle organizzazioni sindacali che hanno portato in tribunale i dirigenti scolastici per condotta antisindacale. E in questa fase, vi dicevo, invece ci si è orientati verso un riconoscimento della immediata applicazione, anche dopo le norme di interpretazione autentica che vi sono state, della riforma Brunetta, nell'ottica di considerare che tutte le scelte di organizzazione, non più solo di macro organizzazione ma di micro organizzazione, sono in capo al dirigente scolastico, che si può limitare a una mera informativa. Questo ha avuto immediato riflesso sull'assegnazione ad esempio di un docente da un plesso all'altro. Molti istituti scolastici hanno plessi, cioè sedi distaccate. Scusate se a volte specifico, ma io sono da 4 anni all'istruzione, venendo da un'altra amministrazione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e all'inizio mi sembrava parlassero un altro linguaggio, quindi mano a mano sono entrata dentro anch'io. Quindi dicevo, ha più sedi. E allora l'assegnazione di un docente da una sede all'altra prima era materia di concertazione a inizio anno scolastico, in questo momento è potere datoriale riconosciuto in capo al dirigente scolastico. Stesso discorso, lo capite, l'influenza immediata sulla parte di retribuzione del personale docente e del personale ATA, che è legata al fondo d'istituto, che prima era tutto interamente concertato con i sindacati, adesso ha una parte che è quella di assegnazione degli incarichi che invece è in capo al dirigente scolastico. Da qui, vi ripeto, e potete immaginare l'immediata acrimonia da parte dei sindacati e quindi il grande contenzioso che c'è stato al riguardo. Per ora mi fermerei qui, avrei tante altre specificità sulla dirigenza scolastica, ma poi se nel dibattito c'è modo di intervenire lo facciamo successivamente. Grazie.